Questa è una storia di giovani che vanno a Livorno per fondare il partito che dovrà fare la rivoluzione. Il Partito Comunista Italiano, sezione italiana dell'Internazionale Comunista.
Luigi Longo, sempre con il popolo. Luigi Longo nasce a Fubine, un piccolo centro dell'Alessandrino, il 15 marzo 1900, in una famiglia contadina di produttori vinicoli. Da giovane, dopo la Prima Guerra Mondiale, si avvicina al Partito Socialista. I suoi primi anni di militanza si svolgeranno nella Federazione Giovanile del Partito. Per molti anni dopo il congresso di Livorno, sarà uno dei massimi dirigenti della Federazione Giovanile Comunista. Lasciata l'Italia durante il periodo del regime fascista, condurrà l'attività politica clandestina prima dalla Francia e poi dalla Svizzera. Nel 1936, durante la Guerra di Spagna, assume l'incarico di commissario politico della Seconda Brigata Internazionale. Nel 1939, tornato in Francia, viene arrestato e estradato in Italia, dove viene messo al confino a Ventotene. Dopo l'armistizio, è membro del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia e comandante delle formazioni garibaldine. Dal 1948 al 1980, anno della sua scomparsa, sarà deputato in Parlamento per il Partito Comunista, del quale ricoprirà le cariche di vicepresidente, segretario generale e infine presidente.
A costruire un mondo nuovo. Un podcast scritto dagli storici Valeria De Plano, Alessandro Pes e Luciano Marrocu, per un progetto della Fondazione Enrico Berlinguer.
Nonostante il padre abbia votato per anni un candidato socialista e che il paese in cui nasce è retto da un'amministrazione socialista, la famiglia di Luigi Longo non aveva una tradizione socialista. Per sfuggire alla miseria della vita contadina di inizio Novecento, la famiglia Longo si trasferisce a Torino. Il nuovo mondo in cui Luigi impara a crescere è molto diverso dalla piccola Fubine. Si chiama Barriera di Milano, è la periferia nord di una grande città ed è un borgo operaio. Il padre apre una piccola rivendita di vino in un locale di fianco al reparto Grandi Motori della Fiat, appena inaugurato. Nella rivendita di papà iniziano a stazionare molti operai che a fine turno si fermano per un bicchiere di vino. Luigi inizia a conoscere i più assidui, a parlarci e ad ascoltare da loro i racconti della vita in fabbrica. È una fase della propria vita che Longo considera fondamentale per la sua maturazione politica. Di quegli anni e del tempo passato ad ascoltare quei racconti, Longo si porterà dietro la necessità di stare sempre insieme al popolo e con la povera gente. Negli anni di formazione, le sue letture preferite sono Salgari, Verne, Balzac, Dostoevsky, Hugo, Zola e Anatole France, molte delle quali presentano nella forma romanzata degli affreschi delle dinamiche sociali che più lo affascinano. La sua vita da studente è brillante, eccelle in tutte le discipline. La La Prima Guerra Mondiale risulta un momento centrale della sua esperienza di vita e politica. Rimane sconvolto dalla durezza con cui le truppe vengono trattate dagli ufficiali. La chiamata alle armi è per lui prima volta lontano da casa e dalla famiglia. Tornato dalla guerra, si iscrive al Partito Socialista soltanto dopo aver letto un articolo di Palmiro Togliatti pubblicato nel 1920 sull'edizione torinese de L'Avanti, in cui afferma la necessità della costituzione di un gruppo studentesco socialista. Frequentando il partito, Longo conosce Togliatti e Piero Sraffa, che fa parte della Federazione Giovanile Socialista Italiana. Dopo questi incontri, Luigi decide di iscriversi alla Federazione Giovanile e iniziare la sua militanza. Di quel periodo Longo ricorda:
tornai alle armi con il fermo proposito di divenire socialista. Mi iscrissi al Partito Socialista perché sentii che era un dovere civico non estraniarsi dalle questioni e dalle lotte del proprio paese. Sentivo la milizia politica come un imperativo morale. Sentivo che non era più lecito pensare solo ai propri affari personali.
Nonostante la sua vicinanza ad Antonio Gramsci e a Palmiro Togliatti, Longo, all'inizio della militanza nella Federazione Giovanile, si colloca nella corrente bordighista. Durante le assemblee e le riunioni è silenzioso. Gli piace ascoltare gli altri piuttosto che intervenire. Un atteggiamento che lo farà apprezzare e accettare dagli operai, nonostante Luigi sia uno studente. Gli scioperi operai del 1920 sono un banco di prova molto importante per il movimento operaio, il Partito Socialista e la sua strategia politica. Longo critica
l'incapacità del partito e della Confederazione Generale del Lavoro di fungere da centro direzionale delle proteste, non favorendo la crescita del movimento operaio e delle lotte in corso.
Una riflessione sulla quale concorda Antonio Gramsci e tutto il gruppo di Ordine Nuovo. Per Luigi, di fronte ad alcuni settori che invocavano lo sciopero generale e rivoluzionario, la Confederazione Generale del Lavoro aveva risposto trattando le sollevazioni operaie come semplici vertenze sindacali, perdendo l'opportunità di generalizzare e politicizzare il conflitto. In questa fase, Longo fa parte del gruppo di dirigenti e militanti fra i quali emerge la volontà di rompere coi riformisti e convergere sulle tesi leniniste e l'accettazione dei 21 punti della Terza Internazionale. È in pratica tutta la Federazione Giovanile Socialista Italiana a spostarsi sempre più a sinistra e avvicinarsi alle posizioni degli ordinovisti e a quelle di Amedeo Bordiga, non più disposti a condividere il progetto politico con la corrente riformista del partito. Nei mesi che precedono il congresso di Livorno, Longo partecipa all'articolazione territoriale della frazione comunista, sulla base di un manifesto programmatico elaborato il 15 ottobre 1920 a Milano e poi ufficializzato al Congresso Nazionale di Imola del 28 e 29 novembre dello stesso anno. In Piemonte, i dirigenti della frazione sono Terracini, Gramsci e Parodi. Longo, addetto al lavoro pratico ed organizzativo per Terracini. Trova però il tempo di scrivere alcuni articoli particolarmente critici nei confronti di Serrati e dei comunisti unitari. Il 7 gennaio, la settimana prima di Livorno, sotto lo pseudonimo di Spartacus, scrive «Argomenti vecchi e logori per l'ordine nuovo». Nonostante le polemiche, la rottura di Livorno non è stata qualcosa di semplice, sia per chi rimane nel partito, sia per chi fuoriesce, come detto dallo stesso Longo.
Arrivato a Livorno, il clima era teso, l'accoglienza a Turati positiva e lo svolgimento dei lavori assembleari molto conflittuale e rumoroso. Ero colpito dai fischi e le urla da parte degli unitari e dei riformisti che accoglievano l'arrivo dei delegati della Terza Internazionale. Mi muovevo tra le diverse file di sedie del teatro distribuendo pacche e salutando persone.
A votazione avvenuta, Bordiga invita chi ha votato per la frazione comunista a lasciare il teatro Goldoni per dirigersi al San Marco. Luigi è insieme agli altri giovani della federazione e in corteo lascia il Goldoni, cantando l'Internazionale.
Compagni, avanti gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso il fiore, il petto c'è fiorito, una fede c'è nata in cuore. Noi non siamo più nelle officine, dentro terra, nei campi, ma la plebe sempre all'opera china, senza ideale in cui sperare. Su lottiamo al fine sarà l'Internazionale, futuro umanità. Surrottiamo l'ideale, nostro fine sarà l'Internazionale, futuro umanità.
All'alba del 24 aprile 1945, Luigi Longo, comandante generale delle brigate d'assalto Garibaldi, firmò l'ordine di insurrezione. Il giorno successivo, il 25 aprile del 1945, alle ore 14, tutte le formazioni garibaldine milanesi avrebbero dovuto iniziare l'insurrezione nel capoluogo lombardo per liberarlo dai nazifascisti. L'impegno nella lotta antifascista ha caratterizzato la vita di Luigi Longo, molto prima del 1945 però. Dopo aver coordinato la nascita delle brigate Garibaldi che combatterono durante la guerra di Spagna, la notte del 30 agosto 1943 fu lui stesso a stilare il promemoria sulla necessità urgente di organizzare la difesa nazionale contro l'occupazione e la minaccia di colpi di mano da parte dei tedeschi. In quel documento Longo prevedeva la rottura dell'alleanza con la Germania, un armistizio con le forze alleate, l'armamento di unità popolari e l'esigenza di liquidare tutte le sopravvivenze fasciste nell'apparato dello Stato. In pratica, il documento programmatico con il quale il Partito Comunista dava inizio alla resistenza. Una resistenza che già dagli anni venti Luigi Longo aveva inteso e cercato di portare avanti non soltanto come lotta contro il fascismo, ma anche come lotta per l'affermazione della classe. Una linea che lo aveva fatto entrare in conflitto anche con il suo stesso partito, nel quale aveva prevalso la linea di Togliatti, di apertura e alleanza alle altre forze democratiche per condurre insieme la guerra contro il fascismo e soltanto successivamente portare avanti la lotta di classe.
Thank you.
a costruire un mondo nuovo. È un podcast scritto dagli storici Valeria Del Plano, Alessandro Pes e Luciano Marrocu. Le voci sono di Elio Turno Artemalle, Michela Azzeni, Leonardo Tommasi. È intervenuto lo storico Alessandro Pes. Regia Serena Schiffini. Direzione scientifica di Luciano Marrocu. Ricerca e selezione materiali storici Patrizia Baldino, Maurizio De Roma, Stefania Marongiu. Per un progetto della Fondazione Enrico Berlinguer. Realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura di missioni anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali. A cura di 45 di Michela Azzeni.